Possiamo passare un po' più rapidamente in rassegna i capitoli successivi, perché in essi troviamo maggiormente dettagliata una materia su cui abbiamo già avuto modo di parlare, di cui ho già parlato. Dunque nel capitolo 47 e in altri ancora precedenti, regolarità degli orari, tutto avvenga regolarmente nelle ore fissate. Ci sono le ore della preghiera, le ore del lavoro. Non ci sia il vacuum, non ci sia tempo libero. E questo è un elemento della regola benedettina che noi troveremo riproposto anche in altri contesti, perché da un certo momento in poi il modello monastico comincerà a filtrare nell'altra parte dell'organizzazione ecclesiastica, quella del clero secolare, sia attraverso la presenza di vertici, i vescovi, i papi, che a partire da Gregorio Magno, che sono stati monaci, e sia attraverso delle consapevoli operazioni, come una delle quali è quella detta riforma gregoriana, in cui per riaccreditare l'organizzazione ecclesiastica ed in particolare il clero secolare si ritiene necessario dargli delle regole che lo facciano assomigliare il più possibile che facciano assomigliare il presbitero il più possibile ad un monaco. E il lavoro, dicevo, ecco, il lavoro manuale, certo il lavoro c'è, perché è uno strumento per educare la volontà. Se è necessario, i monaci potranno doversi occupare, ecco, lo dice il capitolo 48 dedicato al lavoro quotidiano, se le esigenze locali o la povertà richiedono che essi si occupano personalmente della raccolta dei prodotti agricoli, non se ne lamentino, perché i monaci sono veramente tali quando vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri gli apostoli. Tutto però si svolga con discrezione in considerazione dei più deboli, e questo fa pensare che il lavoro agricolo, il lavoro dei campi, non sia tutto sommato quello a cui Benedetto pensa quando scrive ora et labora. Qui in questo capitolo si parla più di lettura, di studio, di libri che vengono, e si usa per libro il termine codex, ecco, non è il volume, è il codex sempre, quello rilegato, quello in forma di, per l'appunto, libro e non di rotolo, e lo legga ordinatamente da cima a fondo il monaco che riceve un libro nei giorni di Quaresima. Ecco, tutti la domenica si dedichino allo studio, e viene da pensare che sin dalla prima stesura della regola, ecco, lo scriptorium piuttosto che i campi siano l'idea di lavoro che Benedetto. Benedetto che è andato per un periodo della sua vita a rifugiare, a far l'eremita in una grotta, ma però è tutto sommato pur sempre un esponente della gens a Nietzsche. Nelle regole egiziane dei primi secoli, quelli di Pacomio ad esempio, si parla in altri termini del lavoro dei monaci. Si dice loro che quando raccolgono il grano devono aspettare il proprio vicino, non far vedere che sono più veloci, più bravi, essere pronti ad aiutare. Cioè, è così nell'intreccio delle fibre con cui fanno tende e cesti. Ecco, qui il monastero fondato con un patrimonio evidentemente è già nella mente di Benedetto. E se andiamo solo a dare un'occhiata ad un testo, a testi di poco successivi, stiamo parlando di pochi decenni successivi, il registro delle lettere di Gregorio Magno, fine del VI secolo, inizi del VII, troviamo numerose lettere che parlano di donazioni di nobili signore oppure di case importanti che fondano con un patrimonium un monastero in città, in campagna, dovunque, e chiedono a Gregorio la grazia di una reliquia da conservarvi al suo interno. Patrimonia che vengono legati. Certo, possono esserci monaci che lavorano, nel capitolo 50, lontano, e abbastanza lontano da non poter essere presenti in coro nell'ora fissata per l'ufficio divino. Questo capitolo però è soprattutto pensato per quelli che si trovano in viaggio, come devono comportarsi in modo da farsi il meno possibile contaminare da un mondo che non è regolato con le scadenze del monastero, fuori dal controllo dell'abate e degli altri monaci. 51esimo, ad ogni buon conto, non si permetta ai monaci in viaggio di mangiare fuori. E questa proibizione sarà ripresa dai capitolari, ad esempio, non vadano per le taverne. Monaci e chierici, né dove vivono, mai. Nei monasteri la taverna non c'è. C'è la foresteria, certo, però c'è un monaco addetto al rapporto con quelli, con gli ospiti che vengono, che passano per il monastero. E i monaci hanno la loro mensa e la loro razione di vino. Ma la taverna è un momento comunque pericoloso. Viene proibito ai monaci e viene proibito ai chierici di frequentarla. Ospiti, altri monaci di passaggio, cui si dà ospitalità, e pellegrini, i tanti pellegrini che, sia pure in tempi pericolosi, percorrono le strade che portano le principali mete di pellegrinaggio. Noi sappiamo di Egeria che se ne va in Terra Santa, poi c'è Roma, Più in là ci sarà San Giacomo di Compostela, ma Roma è una meta costante. E durante l'epoca medievale, certo, preferibilmente non da soli, in convogli, ma ci si sposta e i monasteri che punteggiano le campagne sempre più numerosi fanno da luogo di accoglienza. Un'accoglienza gradita a patto che non disturbi l'ordine delle cose nella vita della maggior parte della comunità. Ecco, chi mangerà, ecco, chi si occuperà oltre al portinaio dei rapporti con gli ospiti? L'abate, ecco, l'abate è quello che può pranzare con loro, ma in un ambiente separato, non alla stessa mensa degli altri. E naturalmente durante i pasti potrà chiacchierare con gli ospiti. E lascio alla lettura individuale le altre sottolineature che ripropongono aspetti già detti, per sottolineare soltanto un altro paio di aspetti importanti e nuovi. Le norme per l'accettazione e il fatto che chi chiede di entrare in monastero debba essere messo alla prova, il noviziato. Si metta il novizio, si metta la pazienza del novizio alla prova in tutti i modi possibili. Vi è un tempo per essere messi alla prova, dopodiché chi accetta resterà nel monastero e non potrà uscirne. Ecco, noi troviamo, può essere espulso dal monastero per punizione, ma non può uscire di propria volontà. E non nella regola, ma nelle leggi, nei canoni e nei capitoli dei capitolari, troviamo i sovrani disposti ad andare a riprendere quelli che sono, mandare i propri funzionari a cercare di riprendere quelli che sono scappati, riportarli a far penitenza, va da sé, in monastero. Ci sarà un termine che si userà per quelli tra i regolari che hanno abbandonato il proprio ordine, e in letteratura si usa il termine di apostata, come chi ha rinnegato la fede. Rinnegare la regola è la stessa cosa. Ecco, poi gli oblati, il ruolo dei sacerdoti. Non tutti i monaci hanno avuto accesso agli ordini, non tutti i monaci sono presbiteri o diaconi o appartenenti a qualche altro ordine, però è necessario che alcuni lo siano per celebrare, per confessare, per tutto ciò che riguarda l'officiatura dell'oratorium. Capita poi, ed evidentemente era capitato già all'epoca in cui Benedetto esercita il governo della propria comunità, che dei presbiteri, qui si usa la frase, la locuzione quis de ordine sacerdotum, tra l'altro in un'epoca in cui il termine sacerdos viene utilizzato anche per i vescovi. E comunque capita che qualche chierico chieda di essere ammesso al monastero, di diventare monaco. Ecco, la regola generale dice lo si accolga, lo si metta alla prova come gli altri, ma una volta che è diventato monaco non gli si conferiscano, non sia trattato diversamente. E l'abate a decidere quale dei suoi monaci sia ordinato sacerdote o diacono per il servizio della comunità, così dice il capitolo 62esimo. Se un abate desidera che l'uno dei suoi monaci sia ordinato sacerdote o diacono, scelga un fratello degno di esercitare tali funzioni. Ecco, il trattamento dei sacerdoti, dei presbiteri, siano arrivati oppure siano stati ordinati in monastero, mette in campo un altro elemento importante, un altro aspetto dell'ordine, ovvero l'ordine tra i monaci. Chi può parlare prima? Chi viene servito prima? Anche nella tra uguali, tra monaci, esiste una sorta di scala di importanza che è data dall'anzianità, ad esempio, oltre che dalle virtù o dal fatto di essere stati designati a compiti particolari come per l'appunto quello del presbitero o del diacono. E un ultimo punto ancora, l'elezione dell'abate. Ecco, elezione che viene definita qui nel testo ordinatio. Ora, qui si parla esplicitamente di scelta da parte di tutta la comunità. E per la parola scelta si usa all'inizio constituo, più in là eligo. L'abate è scelto da tutta la comunità, ma non viene specificato come, se tramite il voto o altrimenti. Il voto sembra la procedura più ovvia. C'è però un'alternativa, oppure prescelto con un criterio più saggio da una parte pur piccola di essa. Viene da pensare che in caso di divisioni all'interno della comunità prevalgano altri principi. Ma chi stabilirà qual è la parte più saggia tra le due? No, in realtà le vicende successive, intanto la documentazione successiva ci dice che le liti sono ben presto all'ordine del giorno, le disparità di pareri. E ci dice anche che sempre più spesso la scelta verrà esercitata da qualcuno che sta fuori. Noi sappiamo che il monastero benedettino non è svincolato dall'autorità ecclesiastica locale, dipende dal vescovo, e allora potrà essere il vescovo che comunque conferma la scelta dell'abate. Oppure ancora, e lo troveremo nei capitolari, il patronato, ovvero l'influenza dei secolari nella scelta, l'influenza dei patroni, l'influenza del sovrano, nella designazione di questi che verranno poi definiti al pari del sedi vescovili benefici maggiori.